leggera raccontata da Donatello.
Donatello, ospite di Stile Italiano, ciao Giuliano.
Donatello, ospite di Stile Italiano, ciao a tutti.
Giuliano Iliani all'anagrafe?
Sì, Giuliano Iliani è il mio vero nome.
E come mai il nome d'arte Donatello?
Guarda, a quei tempi, nei primi anni, sul fine degli anni 60, primi anni 70, era di moda un nome solo. Ti faccio l'esempio, Dino, fuori dall'Italia, che ne so, Donovan. Allora, cioè, siccome il mio genere era un po' ispirato anche a Donovan, questo nome ricordava un po' anche questo, e faceva riferimento anche a un artista italiano che faceva appunto delle statue con delle capigliature un po' simili alla mia, per cui c'era questa insomma questo gioco, no? E quindi il nome è venuto da lì.
Il tuo primo ricordo musicale da ascoltatore?
Beh, guarda, da ascoltatore io da bambino ascoltavo, mi piaceva molto Peppino Di Capri. Devo dire che appunto, diciamo che nei primi anni 60 con il suo gruppo aveva fatto delle interpretazioni molto belle, anche in inglese alcune, per cui poi certo avevo dei riferimenti. Poi nel momento in cui ho messo in piedi un mio gruppo, i riferimenti erano quelli dei gruppi inglesi, americani, primo fra tutti Beatles, poi gli inglesi che erano calati in Italia come Rockers, quindi il repertorio era quello. Ho iniziato imparando, siccome io suonavo la tastiera nel gruppo, praticamente ero quello che apriva questi giocattoli che erano le canzoni, vedeva come era composta e poi davo al bassista la sua parte, ai chitarristi la loro, al batterista, e quindi per me era un gioco, perché ho iniziato quando avevo 13 anni a mettere in piedi un gruppo, e quindi ero ancora fra bambini e le canzoni erano un po' come dei giocattoli che noi aprivamo per capire come funzionavano questi giocattoli chiamate canzoni. Stile Italiano, la storia della musica leggera raccontata da Donatello.
Come nasce la passione per la musica e poi in una cittadina come Tortona, che non era capitale dell'industria discografica, e soprattutto erano anni dove non c'era la rete, non c'erano, c'erano distanze chilometriche per arrivare a Milano?
Devo dire che in quel periodo, negli anni 60, e mi è capitato di verificarlo poi, ancora tutt'oggi, no? In parecchi paesini o paesi più grandi si editano dei libri che parlano appunto di tutti questi ragazzi che incominciavano nelle cantine a pestare sugli strumenti, e quindi era una cosa, al di là del fatto che non c'era la comunicazione di adesso, però quel poco, la radio soprattutto, poi la TV, aveva fatto in modo che questo genere, chi era ispirato dalla musica, potesse dedicarsi e comunque fare musica con la passione che si ha appunto da ragazzini.
E si stava meglio quando si stava peggio? Qualcuno dei tuoi colleghi si lamentava, diceva che in tutti i paesi d'Italia c'erano tante serate organizzate dalla Proloco, dai comuni, oggi non c'è più niente, hanno tagliato tutto.
I motivi di questa crisi, se vogliamo così chiamarla, è dovuto al fatto che c'è anche un cambio generazionale. Le Proloco una volta erano formate da sessantenni, oggi sono formate da ventenni, che magari si ispirano più sui loro modelli che non sui modelli precedenti, no? Dal punto di vista musicale, per cui poi è cambiato anche comunque il modo di comunicare, diciamo che c'è più comunicazione ma anche più confusione. Molti lamentano il fatto che quello che è stato comunque storia, che ha avuto un peso comunque anche nella piccola storia della musica leggera, oggi viene dimenticato, ma sono cose che succedono in tutti i generi, in tutti gli ambienti, quindi l'importante è trovare ancora il modo di essere in pista, essere in giro, e comunque chi ama ancora questo genere di musica, che comunque fondamentalmente non è invecchiato più di tanto, quindi insomma c'è ancora la possibilità di comunicare con la nostra musica con con cui, cioè alla quale, la quale ha avuto dei sentimenti nel periodo in cui giravano le nostre canzoni, quindi è un gioco che funziona ancora adesso, secondo me.
Anche secondo me, perché il nostro format Stile Italiano, che va in onda su diverse radio, il programma è distribuito in diverse radio, e noto due o tre cose. Intanto c'è tutto uno zoccolo duro di radioascoltatori che ascolta queste trasmissioni, poi le canzoni vostre sono sempre delle evergreen e tantissimi ci ascoltano via web dall'estero, quindi diciamo che gli anni 60-70, io ci metterei dentro anche un po' gli 80, sono stati i migliori e gli unici della storia della canzone italiana, dopo c'è stato il vuoto.
Sì, guarda, vabbè, noi se vogliamo prendere il filo anche con gli ultimi Sanremo, nei quali rimane ben poco, hai capito, rispetto a quelli degli anni 60 e 70, delle cui canzoni si ricordano ancora adesso, perché è cambiato anche il modo di... Io credo che anche questi talent bruciano, magari dei talenti effettivi li bruciano nell'arco di un anno, due, e poi anche le loro canzoni spariscono, insomma è cambiato proprio il modo di sfruttare la musica da parte delle multinazionali, e quindi insomma ben venga comunque il fatto che le canzoni degli anni 60, 70, 80 abbiano ancora, giungano ancora a noi, e comunque alcuni giovani sono ancora attratti dalle, quindi vanno a cercare, anche se non hanno vissuto il periodo, vanno a cercare queste cose, le ascoltano e si fanno un'idea anche un po' di quello che è il percorso musicale negli anni.
E a proposito di canzoni evergreen, ascoltiamo un tuo brano che è un evergreen nella storia della canzone italiana, è uno dei più votati alla domanda online che facciamo, qual è la più bella canzone italiana, nei primi 10 posti, io mi fermo qui. Io mi fermo qui, Festival di Sanremo del 1970, ma prima parlavi di un gruppo, prima di Sanremo facevi parte di un gruppo che accompagnava Gianni Morandi, se non sbaglio.
Sì, no, beh, io ho iniziato da ragazzino mettendo in piedi un gruppo che si chiamavano The Wanted, poi intorno agli inizi, ai primi anni del 60, poi mentre invece sul fine del 68-69 sono entrato nel gruppo che accompagnava Morandi, faceva il militare a Pavia, e tramite una scuola musicale che agiva sia a Pavia che a Tortona, questa ricerca era fatta anche attraverso queste accademie musicali, e insomma alla fine ho fatto un test e sono entrato nel gruppo di Morandi come chitarrista.
Quello che manca ai giovani è la gavetta oggi, e poi mancano i grandi autori, me lo diceva un grande Alberto Salerno.
Sì, può essere, hai capito, però per esempio anche negli anni 60 c'è stato un periodo in cui alcuni cantanti avevano successo a 15 anni, allora io ti cito ancora Dino, Rita Pavone, Morandi aveva 13 anni quando cantava, andava a 100 all'ora. Quindi forse alcuni potrebbero sostenere, ma anche allora se uno aveva successo a 13 anni vuol dire che non avesse fatto chissà quale gavetta, e in particolare io, la mia gavetta era quella appunto di aver messo in piedi un gruppo e battere un po' la nostra zona, Tortona, Asti, Alessandria, e suonare, ma non so, a me non piace il termine gavetta, mi sembra un po' troppo militare, cioè in quel periodo era la passione che ti portava innanzitutto a provare e poi trovare un pubblico per appunto comunicare col pubblico quello che tu avevi imparato e quello che tu avevi assimilato anche dal punto di vista musicale, per trasmetterlo meglio, capito?
Una curiosità dei nostalgici, degli storici della canzone italiana, c'è una domanda che ricorre spesso, la faccio al diretto interessato: il brano Io mi fermo qui l'hai scritto tu, ma era firmato da due grandi, Albertelli e Riccardi?
Sì, guarda, allora la musica è mia, mentre invece il testo è effettivamente di Albertelli, perché appunto io ho tirato fuori questo pezzo, Albertelli aveva fatto il testo, poi facendolo ascoltare intorno a novembre del 69 in Ricordi, durante un'audizione, erano tutti impazziti e a quel punto improvvisamente andavo a Sanremo in coppia con i Dick Dick, con la loro versione, e quindi è stata una cosa. Naturalmente io non avevo l'esame, quindi lo firmò la musica Riccardi, del famoso duo Riccardi Albertelli, che poi hanno scritto tantissime bellissime canzoni anche per gruppi, quindi le cose andarono così.
E a proposito dei Dick Dick, Pietruccio Montalbetti ha fatto una missione in questa trasmissione che la tua versione vendette più di quella dei Dick Dick.
Beh, allora, innanzitutto come dato strano è che comunque la canzone non andò in finale, perché forse la giuria non l'aveva capita, oppure era, alcuni dicono era un pezzo troppo avanti o comunque insomma. Poi naturalmente il pezzo è venuto fuori sia nella mia versione che in quella di Dick Dick, ma io poi sai, certi numeri non si conoscono bene fino in fondo, e io ero convinto che comunque i Dick Dick, essendo anche più conosciuti, avessero venduto più di me, però questo non lo so. Credo che abbiamo venduto ambedue parecchio, nonostante appunto fossimo stati eliminati e non entrati in finale a quel Sanremo del 70.
Ma è un po' la storia di Sanremo, quelli che sono eliminati, basti pensare a Celentano con Il ragazzo della via Glucca, Vasco Rossi sì, con Vita spericolata, poi rimangono le canzoni.
Sì, capita, è capitato molto spesso, perché a Sanremo c'è un bombardamento, poi non si capisce bene quanto siano pilotate le votazioni, anche allora sai c'erano delle manfrine secondo me, e quindi succedeva quel che succedeva, andavano in finale pezzi che magari poi si dimenticavano, mentre funzionava altri che non erano andati in finale. Sì, può essere a volte la storia anche dei lati B, no? Molte volte si metteva nei 45 il lato A, il lato B, il lato A era il pezzo forte, poi invece funzionava di più il lato B, no? Cioè succedeva.
Sempre nel 1970 Donatello vince la gondola d'argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia.
Sì, ecco, vedi, per esempio il Festival di Venezia aveva un meccanismo diverso. Allora, a febbraio del 70 avevo fatto Sanremo, a settembre del 70 partecipo al Festival di Venezia. In effetti sono stato premiato l'anno seguente, perché il meccanismo del Festival di Venezia era quello che praticamente riceveva il premio chi aveva venduto di più, chi era stato di più in classifica, chi era, quindi era un giudizio più che altro fermato nel tempo e non magari velocemente come si faceva a Sanremo, ascoltando tantissimi pezzi dove la giuria magari perdeva un po' l'idea e sbagliava anche il giudizio.
Malattia d'amore, questo brano, da cosa nasce, ricordi su questo brano, un grandissimo successo anche questo?
Sì, in effetti vabbè, Malattia d'amore è proprio da questo Festival di Venezia. Il brano è stato scritto da Maurizio Fabrizio, Popi e Maurizio Fabrizio. Fabrizio è il cognome di questi due fratelli che scrivevano insieme e scrivevano dei pezzi molto belli. Io avevo ascoltato il pezzo, mi era piaciuto e quindi avevo accettato di farne una versione e in particolare di portarlo al Festival di Venezia, e lì ebbe appunto successo, perché l'anno seguente, nel 71, fu premiato con la gondola d'argento. Cioè, i premi erano due, gondola d'argento e gondola d'oro. Gondola d'oro naturalmente per i Big e d'argento per gli esordienti. E mi ricordo che io salì sul palco insieme a Mustachì, che con la canzone Lo straniero aveva vinto, si era aggiudicato la gondola d'oro.
C'è un altro brano estivo, 100 volte lei, che è una cover di un brano degli Everly Brothers.
Di Everly Brothers, mi piaceva, per cui ne ho tentato una cover che alcuni ricordano anche in modo piacevole. In effetti questo pezzo mi ricordava comunque i primi pezzi che arrivavano dall'America quando ero bambino, fra questi mi piaceva anche molto Neil Sedaka, perché è un po' anche su questo stile. E gli Everly Brothers comunque sono erano due fratelli che avevano anche ispirato addirittura Simon e Garfunkel successivamente. Io feci questa versione, poi l'avevo tradotta anche in tedesco addirittura, per la gemella di La Ricordi, perché io incidevo per La Ricordi, feci questa versione anche in tedesco.
Il lato B, parlavamo prima di lati B, era qua giù in città.
Sì, allora qua giù in città è una canzone che io ho scritto, ho scritto in quel periodo e era lì, era un'incisione che avevo lì, forse non la consideravano fortissima, la ricordi perché c'erano dei direttori artistici che giudicavano il valore dei pezzi, il valore commerciale se vogliamo, no? E comunque come lato B mettiamo questo pezzo.
1971, seconda partecipazione al Festival di Sanremo come Dolce la Sera, brano interpretato anche da Marisa Sannia e sì, poi da Claudio Baglioni, Lara Sempole e Rosanna Fratello.
Sì, guarda, allora come Dolce la Sera, una canzone appunto l'anno seguente nel 71, io ricordo sempre questo particolare di questo abbinamento con la Marisa Sannia, perché è stato un ricordo dolcissimo che ho di questa ragazza molto dolce, e anche nelle mie serate lo canto sempre. Tra l'altro è un pezzo che è arrivato quarto a Sanremo, probabilmente l'anno seguente volevano correggere un po' l'errore fatto su Io mi fermo qui, succedeva a Sanremo quei tempi, però la canzone è molto bella e comunque la versione, ecco, per esempio succedeva che altre case discografiche attraverso i loro cantanti facevano la loro versione dei pezzi che andavano a Sanremo. In effetti un'altra cosa molto particolare è che appunto Claudio Baglioni ne fece una sua versione e anche la Fratello, che era con la Ricordi, ne fece una sua versione.
Manifestazioni canore, abbiamo parlato della gondola d'oro, della gondola d'argento che si svolgeva a Venezia, è rimasto solo Sanremo, ci sono altre manifestazioni che fai estive, non le fanno più, un disco per l'estate, se non sbaglio anche il Festival Bar, c'è un brano Alice sì, è cambiata.
Sì, chiaramente erano, io ai tempi avevo fatto anche Canzonissima, che era un programma molto importante, abbinato alla lotteria, e naturalmente le case discografiche partecipavano a questi programmi che scandivano il calendario musicale dell'anno ed erano un mezzo per promuovere i loro prodotti, se vogliamo, perché una volta si vendevano i dischi, cosa che non succede più.
Ancora Sanremo 1972 con Ti Voglio.
Sì.
Quanti Sanremo? Tre, quindi?
No, io ho fatto quattro Sanremo, perché dopo Ti Voglio avevo fatto un altro Sanremo, sempre in sequenza, con una canzone che si intitola Tu giovane amore mio.
E poi il Festival Bar, Gira Gira Sole.
Sì, allora Gira Gira Sole è un pezzo scritto per me da Gian Pieretti, l'autore di Pietre, e Gian Pieretti e Ricky Gianco erano un duo di autori che scrivevano pezzi molto interessanti. Gian Pieretti in particolare si ispirava comunque a Bob Dylan, lo fa ancora adesso, io lo incontro nelle mie serate.
Infatti Gian Pieretti è stato nostro ospite, poi ti dico cosa ci ha detto, ecco, lo anticipo subito, c'è questa bella forma di collaborazione che avete tra voi artisti.
Sì, vabbè, a parte che noi ci conosciamo da allora, quindi abbiamo seguito ognuno il cammino dell'altro, anche in modo aiutandoci, no? Perché quando uno scrive magari un pezzo per l'altro e funziona, insomma, c'è questa, e ancora adesso appunto ci vediamo nelle serate ed è sempre bello che questo succeda, e quindi con Pieretti soprattutto sono molto amico, ci sentiamo anche telefonicamente molto spesso e mi sembra di avere una serata 24 dalle parti di Cremona, Gussola, e siamo insieme effettivamente.
Nel 1973 hai fatto anche l'attore?
Sì, diciamo che ho fatto questo film con Mara Venier, che era all'inizio, era ancora sconosciuta, e ho fatto questa cosa, sì, poi naturalmente avevo avuto anche altre offerte, però a me interessava più la musica e ho continuato a seguire il percorso musicale.
Il film è Diario di un italiano, tratto da un racconto di Vasco Pertolini, e hai scritto anche la colonna sonora.
Sì, ho fatto anche questo. Sì, no, ma in effetti per questo tipo di lavori io ho dovuto stabilirmi a Roma e magari seguire un po' il filo di un discorso che però mi avrebbe distolto dalla musica pop vera e propria, quindi ho preferito invece lasciar perdere e portare avanti il discorso musicale, prettamente musicale.
Discorso musicale che poi prosegue anche con l'Albero Motore.
Sì, ho fatto diverse collaborazioni, per esempio anche con Vandelli, che inizialmente era il mio produttore, io andavo in sala con lui a magari sovrapporre delle chitarre acustiche anche per i Big Big che lui produceva, e quindi a cercare di contribuire al sound anche di questi successi.
E anche con Gianfranco Manfredi?
Sì, con Manfredi pure, come arrangiatore. Sì, ho fatto parecchie cose, di cui sono anche orgoglioso in qualche modo. E poi ho capito che molti, quando mi citano, ne parlano, quindi vuol dire che un piccolo segno l'ho lasciato anch'io, anche in queste collaborazioni.
Senz'altro, e poi c'è un Donatello legato alla sua città, hai scritto l'Inno del Dertona e hai anche inciso brani popolari.
Sì, c'è stato un periodo in cui avevo fatto con degli amici di Tortona, amici di infanzia, musicisti, ci eravamo dedicati a un genere anche della canzone proprio in lingua dialettale di Tortona, e lì in quel periodo si producevano cassette, ne abbiamo fatte due che poi abbiamo messo nei tempi del digitale, li abbiamo, un altro mio lavoro in italiano che si chiamava Mio Nonno Ambulante, e naturalmente i suoni qui erano tutti acustici, suoni chitarra, mandolino, fisarmonica, un discorso che alcuni hanno ritenuto molto interessante.
Nel 2013 ecco un'altra bella forma di collaborazione con Gian Pieretti e Pachi Canzi.
Beh sì, allora avevamo pensato, la cosa oltretutto è ancora abbastanza calda, nel senso che secondo me è un'idea quella di ottobre a maggio di mettere in piedi uno spettacolo teatrale dove attraverso le canzoni raccontavamo un po' la nostra storia, inserita appunto anche nella storia della musica, con insomma un copione ma anche una parte di improvvisazione per quanto riguarda i dialoghi, ed è un esperimento che abbiamo fatto al Teatro San Babila, che aveva anche avuto successo, quindi non è assolutamente chiuso questo discorso, anzi lo riprenderemo, e alcuni ragazzi che vogliono capire come risuonava la vita in quel periodo, no? Vanno a ricercare queste cose per capire come funzionava e com'era la vita in quel periodo, appunto legandone un po' quella che era magari forse anche la qualità della vita di allora, che si esprimeva anche attraverso in parte alla musica, alle canzoni.
Cosa fa di bello oggi Donatello?
Beh guarda, io continuo a scrivere canzoni, continuo a fare serate, e magari un po' più in sordina rispetto a quando facevo magari parecchia TV, cioè in quel periodo, però è bello anche avere contatti con chi magari si fa vivo dicendo io allora ascoltavo questo, insomma è uno scambio che fa sempre molto piacere e che spero che continui in questo modo, che si possa andare avanti sempre comunicando comunque qualcosa al pubblico che viene ad ascoltarti.
Infatti saranno contenti i nostri radioascoltatori. Ringrazio Donatello, che nella sua carriera ha fatto 3 long playing, 12 45 giri, 4 edizioni del Festival di Sanremo, canzonissimo, un disco per l'estate. Io mi fermo qui.
Okay. d'accordo, un abbraccio a tutti, grazie,
grazie.
Ciao, 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 ciao.